Prossima relazione, la collega Laura Evangelisti, il danno differenziale nel contenzioso medico-legale aziendale, esperienza casistica pisana e problematiche valutative.
Buongiorno a tutti, vi presento la nostra casistica con in particolare attenzione ad alcune tematiche nella valutazione del danno differenziale nella gestione del contenzioso. Come è noto, il danno differenziale è stato utilizzato come termine per la prima volta nel testo unico 1124 del 65 in ambito INAIL, ad evidenziare la differenza tra quanto corrisposto dall'istituto al lavoratore e quanto dovuto in sede di responsabilità civile. Con l'evoluzione della dottrina medico-legale e della giurisprudenza, questo termine è passato a connotare l'ambito più ampio della responsabilità professionale e si è quindi parlato di danno iatrogeno differenziale. Secondo una definizione dell'Osservatorio sul danno alla persona della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il danno differenziale può essere definito come il danno disfunzionale derivato da malpractice medica che si inserisce in una situazione di integrità psicofisica che è già compromessa e quindi determina un incremento differenziale del danno al paziente. Chiaramente, come è ovvio, nella gestione del contenzioso il danno differenziale è una fattispecie estremamente frequente e può essere uno strumento valutativo in ambito di responsabilità professionale. Ad oggi, tuttavia, vi è una mancanza di metodiche e di standard valutativi che siano condivisi. Al di là dei casi più semplici, vi evidenzio alcuni problemi attualmente aperti in questo senso. Ad esempio, come valutare lo stato anteriore quando vi sono piccoli danni in grandi menomati? Oppure, in caso di macromenomazioni, un paziente già gravemente menomato che subisce una nuova grave menomazione, cosa fare se si supera il tetto del 100? Come considerare i pazienti che hanno delle patologie evolutive sottostanti? E poi, nel caso di insuccesso di trattamento medico-chirurgico, deve essere l'esito sperato il parametro di valutazione del danno differenziale? In questa sorta di labirinto, come ci possiamo muovere? Vi porto un pochino di esperienza sul campo. Vi porto 5 casi paradigmatici giunti all'osservazione della nostra azienda, 4 richieste giunte in via stragiudiziale, una liquidata in via transattiva e 3 esitate in causa civile e una giunta come accertamento tecnico preventivo cui è conseguita una causa civile che è ancora in corso. Queste richieste sono state trattate sia in ambito regime assicurativo che successivamente in gestione diretta. 4 pazienti maschi e una femmina di età compresa fra 35 e 75 anni. Per tutti i casi abbiamo suggerito una soluzione transattiva sia in relazione all'effettiva sussistenza dell'AN o per verosimile soccombenza in giudizio. Il primo caso riguarda questo paziente di 73 anni affetto da malattia di Dupuytren che dopo 2 interventi chirurgici ha un esito gravemente peggiorativo in quanto il quarto dito risulta bloccato in flessione, lussato ventralmente e dolente. Il valore tabellare di riferimento da cui siamo partiti è stato il 6%, la perdita del quarto dito della mano dominante, da maggiorare, secondo la nostra proposta, già di partenza a causa delle notevoli limitazioni funzionali che il paziente aveva. In considerazione però dello stato anteriore, quindi della malattia di Dupuytren di grado severo, abbiamo proposto una valutazione del danno differenziale pari all'8. La nostra proposta non è stata però accettata in via stragiudiziale, siamo andati in causa. In CTU è stato riconosciuto il 10% di danno non differenziale. Il secondo caso riguarda invece questo paziente 35enne che a seguito di una caduta dall'alto ha presentato delle fratture vertebrali con lesione midollare. Durante l'intervento chirurgico si è verificata una complicanza rara ma descritta delle anestesie in posizione prona, ossia la cecità da congestione vascolare. E la grave lesione midollare ha comunque fatto sì che il paziente presentasse lo stesso un quadro di paraplegia incompleta. È evidente che riferendosi ai valori tabellari queste menomazioni superano il tetto del 100%. Questo caso è stato valutato quando ancora avevamo l'assicurazione e il fiduciario aveva proposto una valutazione scalare pura con danno calcolato sulla validità residua del paziente, un 17% veniva il calcolo, da considerare come differenziale. La nostra proposta è stata diversa, ossia abbiamo considerato che le due menomazioni ovviamente superano il valore liquidativo del 100, lo raggiungono il valore liquidativo del 100, ma l'azienda era responsabile solo di una, quindi solo della cecità, per cui è stato attribuito un valore proporzionale del 55% da calcolare come differenziale. Anche in questo caso la nostra proposta non è stata accettata, in CTU è stata fatta una valutazione globale dello stato attuale del paziente con questa valutazione molto alta. Il terzo caso riguarda invece un paziente di 66 anni che partiva da una situazione già molto compromessa in quanto aveva amputazione bilaterale degli arti inferiori, esiti di una neoplasia vescicale e amputazione di alcune falangi della quattro dita della mano sinistra. Nonostante ciò, il paziente aveva un buon livello di autonomia, svolgeva anche attività sportiva a livello agonistico e attività di volontariato. Dopo 3 interventi chirurgici eseguiti a causa di sintomatologia dolorosa al polso sinistro per gli esiti di una consolidazione viziosa e una frattura del radio, a causa degli esiti insoddisfacenti si rende necessaria l'artrodesi di polso e questo determina un notevolissimo peggioramento della qualità di vita. Il valore di riferimento tabellare da noi considerato è stato il 10% per l'anchilosi rettilinea di polso e secondo la nostra valutazione erano possibili 2 strategie, o ipervalorizzare il valore tabellare tenendo conto della particolare incidenza in questo soggetto, o fornire una valutazione del danno differenziale tenendo conto dello stato anteriore. Questo poi è stato fatto effettivamente e in questo caso abbiamo invece raggiunto un accordo in via stragiudiziale. Un danno molto simile ha avuto un'incidenza del tutto diversa in questa paziente. Una paziente di 75 anni che a seguito di un trauma della strada riporta un trauma cranico grave con emiplegia destra, emianopsia e disturbi del linguaggio. Durante la degenza, durante l'effettuazione di un esame, cade dalla barella e si procura una frattura dell'epifisi distale del radio. In questo caso il sinistro è giunto già valutato in ambito RC con valutazione molto alta, ora qui mi spiace si vede male, comunque 82-83%. In corso di ATP il CTU ha fornito invece una valutazione astraendosi dalla valutazione differenziale pari all'8%. La nostra proposta è stata quella di considerare che in questa paziente, a causa degli esiti gravemente deficitari da un punto di vista cognitivo, del linguaggio e visivo, la menomazione del polso in sé aveva un valore molto ridotto, che è stato proposto da parte nostra pari all'1%, valutato da un punto di vista scalare tenendo conto della valutazione del CTU, quindi dell'8. In questo caso vi è stato un mancato accordo e la causa civile è tuttora in corso. L'ultimo caso riguarda questo paziente, affetto da disturbi dell'equilibrio e della deambulazione, per cui erano state formulate 2 possibili ipotesi diagnostiche, o la medullopatia o una stenosi del canale lombare. Il paziente in effetti si sottopone a un intervento per stenosi del canale con realizzazione di un'artrodesi. A seguito dell'intervento, tuttavia, la situazione deambulatoria sembra peggiorare. Quando il paziente giunge alla nostra valutazione ha una tetraparesi e nel corso dell'iter successivo viene fatta diagnosi certa di medullopatia evolutiva. La nostra proposta è stata quella di valutare un danno differenziale relativamente alla funzione deambulatoria a partire dagli esiti che era possibile aspettarsi dopo l'intervento, valutati nella misura del 30. Lo stato attuale, comunque, abbiamo considerato, è stato valutato a distanza di molto tempo e quindi certamente vi ha inciso anche la patologia neurologica sottostante. Quindi abbiamo valutato di offrire un 10% di danno a partire dal 30, che erano gli esiti attesi. La nostra proposta non è stata accettata e in sede di ATP è stato valutato un 7% per gli esiti dell'artrodesi. La causa civile è ancora in corso. Concludendo quindi, la valutazione del danno differenziale può essere un approccio nella gestione del contenzioso medico-legale. Nei casi più semplici, che riguardano quindi menomazioni che incidono sulla stessa funzione, la standardizzazione di questo metodo può sembrare più logica, però come abbiamo visto, come vi ho fatto vedere, non sempre trova accoglimento in sede di transazione o di giudizio. Nei casi più complessi risulta meno difficilmente riconducibile ovviamente a parametri condivisi e quindi la valutazione trova ancora più raramente riscontro in sede di transazione o giudizio. Chiaramente quando si va in comitato gestione sinistri vi sono delle esigenze di standardizzazione valutativa anche per poter prevedere gli esiti di un eventuale giudizio in termini di quantum, però l'obiettivo è molto difficile perché i danni iatrogeni sono sempre complessi, perché vi sono modalità interpretative diverse anche per gli obiettivi diversi delle due parti in causa ovviamente e perché, come ho già detto prima, vi è una mancanza di uniformità dottrinale in questo campo. Riteniamo tuttavia che la proposta di considerare il danno differenziale come strumento valutativo possa essere valida e in questo senso le casistiche delle aziende sanitarie, che mai come adesso sono ampie in questo senso, sono una fonte di esperienze pratiche sicuramente utili per rendere maggiormente diffuso e condiviso questo tipo di approccio valutativo. Vi ringrazio.
Grazie dottoressa per la presentazione, molto stimolante devo dire. Permettetemi un commento brevissimo. Il problema del danno differenziale versus punto pesante e poi danno differenziale applicabile alla coesistenza, alla concorrenza, è un problema annoso. Forse queste diciamo filosofia che noi facciamo giustamente sul danno differenziale, però è qualcosa che rimane purtroppo confinata in queste aule dove noi sappiamo bene che cos'è il danno differenziale. Il problema sarebbe da porsi, da domandarsi poi questi CTU che concludono rigorosamente senza tenere in considerazione se sono medici legali o, no, o se non sono medici legali, ecco, quindi il problema forse sul danno differenziale, oltre che un intervento della dottrina, sarebbe utile una tutela della nostra disciplina nelle aule giudiziarie, e quindi cercare di far incaricare medici legali sulla valutazione del danno piuttosto che magari ortopedici o altri specialisti sarebbe sicuramente importante. Grazie.